prima sia conferenza, la prossima conferenza appunto già programmata per l'11 febbraio. Avremo presente il professor Marco Etti, sarà il relatore, professore dell'Università Cattolica e un docente di storia della Chiesa medievale. L'argomento sarà presbiteri, presbiteri nell'undicesimo-dodicesimo secolo in Lombardia. Questa sera invece il tema della serata è la consegna di Berto, la relatrice la professoressa Padoan, che ringraziamo per la cortesia. Ci racconterà un po' di questo oggetto per il padre Ioli, così ambito, dicevo l'ultima domenica di maggio, ma quest'anno sapete già che il padre si correrà la prima domenica di giugno perché sono state programmate le lezioni a fine maggio. E questo oggetto così ambito, di cui però conosciamo davvero poco. Allora, la nostra relatrice ci farà un po' una breve storia di quella della simbologia, del significato di quando questo elemento è diventato un motivo di devozione per i cristiani, fino a diventare un motivo di segno di libertà, simbolo di libertà per il millenarismo. Poi ci dirà qualcosa sulla controversa figura di Ariberto d'Antignano. Poi parleremo proprio di quanto è stata realizzata la croce che abbiamo noi, quella che sfila sul carroccio, perché sappiamo che l'originale conservata al Museo Vaticano di Milano e una copia è del Duomo, che non
abbiamo ancora da Vaticano a Milano.
E invece una copia è esposta nel Duomo di Milano, entrando sulla destra. Ecco, io a questo riguardo ringrazio la signora Gabriella Stai, che è la figlia di colui che ha realizzato la croce e ci ha fornito del materiale molto interessante, delle fotografie. Sì, è presente, poi la salutiamo alla fine serata, è stata davvero tanto gentile. E niente, quindi io lascio la parola alla professoressa Padoan, che ha organizzato queste due serate in collaborazione con il Centro Culturale San Mario. Grazie.
Allora, direi che sicuramente è una cosa apprezzabile che delle associazioni culturali di diverso orientamento riescano a lavorare insieme. E abbiamo nel Centro Culturale San Mario, abbiamo accolto volentieri questa proposta di collaborazione. È meglio mettere insieme delle risorse. Quindi già le risorse che abbiamo sono poche, meglio metterle in comune. Mi piaceva questo argomento, questo relativo alla croce di Alberto. La maggior parte di voi l'hanno ben presente perché è la croce del Palio, quindi ha per voi il significato del Palio da conquistare ogni anno nel corso della gara al campo sportivo. La croce è comunque un simbolo molto antico. E forse uno dei simboli più antichi. È un simbolo che già nell'antichità rappresentava degli elementi fondamentali per la vita dell'uomo. Rappresentava il sole, rappresentava l'albero, quindi elementi forti e vitali, elementi che favoriscono la vita e il perpetuarsi della vita. La croce purtroppo è anche strumento di supplizio e questo fu uno dei motivi per cui nella devozione cristiana arrivò ad essere il crocifisso, la croce con il crocifisso, con il Cristo, arrivò ad essere preso in considerazione piuttosto tardi. Nei primi secoli la croce non è propriamente il simbolo più diffuso nelle catacombe o tra i cristiani, anche perché era un simbolo che comportava parecchi rischi. I primi cristiani non osano mettere in evidenza la croce. È un simbolo considerato pericoloso e più spesso veniva usata quella che viene chiamata la più dissimulata, cioè il Tao. Dopo l'edito di Costantino comincia a diffondersi questo uso. Con la libertà religiosa la croce entra nella simbologia cristiana in modo più libero, però c'è sempre qualche remora, perché com'è possibile per i cristiani, per molti cristiani, trovare compatibilità tra la crocifissione, la morte di croce e la divinità. Il mistero della croce è uno di quelli più difficili da accettare. È soltanto verso l'undicesimo secolo che compaiono frequentemente delle croci con il crocifisso. Inizia la devozione all'umanità di Cristo. E quindi vi è un'umanizzazione anche nell'iconografia di Cristo, che è caratterizzata da un certo realismo e nella cui raffigurazione si mettono in evidenza i dolori e le umiliazioni. Ed è proprio in ambito monastico che si sviluppa proprio una mistica della passione. La croce diventa allora il vestito del re, diventa il luogo della regalità di Cristo. La croce è vista anche come albero, un albero vivo, un albero fertile, un albero che è segno di salvezza. E questo c'è un richiamo alla Genesi, perché è dall'albero che l'uomo è stato danneggiato, dall'albero da cui è stato colto il frutto, e l'uomo è stato danneggiato da questo albero del frutto proibito, e Dio si serve di un albero per portare invece a compimento l'opera della salvezza. Noi oggi però parleremo in particolare, chiaro, di fondo, a fare un discorso sulla croce, ma vorrei parlare in modo un po' più diffuso della croce di Ariberto e di Ariberto stesso. Quindi cominciamo a vedere chi è Ariberto Valentiniano. Vive all'inizio del primo millennio, anzi tra primo e secondo millennio, in un'epoca in cui la popolazione si stringe sempre di più attorno al suo vescovo. Il vescovo diventa vescovo di Milano nel 1018 e in un periodo in cui l'autorità e il prestigio della città si identifica proprio con la sede vescovile. Milano, l'egemonia della chiesa di Milano e del suo arcivescovo, tra l'altro in quell'epoca è estesa non soltanto al territorio dell'attuale diocesi, ma va ben oltre, è estesa su tutto il territorio del Piemonte, della Lombardia e tutta la zona padana. Questo significa quindi avere un potere sconfinato e avere anche grandi possedimenti. Il potere politico del vescovo a Milano su che cosa si regge? Quindi sui possedimenti. Teniamo presente che anche in Legnano i vescovi di Milano avevano dei loro possedimenti, tant'è vero che poi qui verrà costruito nel 1200 il Palazzo Leone da Perego. Poi si regge sull'appoggio militare dei capitani, cioè quei vassalli che sono diretti che giurano fedeltà al vescovo di Milano. Anche perché all'epoca noi siamo abituati ad avere un'immagine della Chiesa ben diversa, i nostri vescovi vengono nominati dal Papa. All'epoca la nomina dei vescovi poteva avvenire anche direttamente dall'imperatore o comunque dalle famiglie più potenti dalle famiglie dei grandi feudatari. Ariberto nasce in un'epoca, non si conosce la data precisa, tra il 970 e il 980. Appartiene a una famiglia capitaneale, cioè i Maggiori Vassalli, del Vescovo di Milano, ed è una famiglia di ascendenza longobarda, quindi una famiglia che vanta anche un'antica nobiltà legata proprio al, all'esercizio dell'arte militare. Questa famiglia ha dei beni, numerosi beni fondiari nella zona attorno a Cantù. Intimiano era il loro feudo maggiore, ma avevano poi possedimenti anche nella zona di Bergamo, quindi una famiglia particolarmente potente. Come spesso avveniva, come normalmente avveniva in queste famiglie aristocratiche, il figlio maggiore, no, i vassalli potevano lasciare in eredità il loro feudo a un figlio, ovviamente era il figlio maggiore, il figlio maschio maggiore che ereditava, gli altri dovevano fare una scelta di vita diversa. Comunque venivano avviati, perché la scelta non era mai molto libera, venivano avviati ad altre attività, ad altre professioni. Ariberto viene avviato alla carriera ecclesiastica e nel 1007 è già custode della Basilica di San Vincenzo di Galliano, che è una zona vicino a Cantù, vicino anche ad Intimiano, cioè il feudo di questa famiglia. Ed è anche già subdiacono della cattedrale, cioè quel che poi quel il Duomo di Milano. A Galliano, ecco, voglio sottolineare che Ariberto fu un grande mecenate. Notevole è stato il suo impegno nel arricchire di opere d'arte le numerose chiese e dotare anche di notevoli patrimoni, conventi e chiese, e poi vi chiederò anche perché è importante questo. E dicevo, a Galliano, San Vincenzo di Galliano fu da lui rinnovata, riconsacrata, e noi vediamo, ecco, questa immagine che vedete fin dall'inizio vi mostra proprio Ariberto nell'atto, questo è un affresco che si trova su una parete della chiesa, della Basilica di San Vincenzo a Galliano, ed è Ariberto che dona la chiesa di San Vincenzo stesso, perché lui proprio lo ha ristrutturata, ampliata e l'ha fatta affrescare. Troviamo, ecco, un particolare che riguarda le scelte stilistiche fatte, ma che comunque hanno anche un significato politico. Il tipo di stile che predilige Alberto e che quindi proporrà ai decoratori che lavoreranno per lui è lo stile ottoniano, lo stile che si era imposto nell'Europa centrale all'epoca degli imperatori degli Ottoni. Questo per che cosa, che significato ha? Alberto mantenne sempre un forte legame con l'impero, perché l'essere fedele all'imperatore gli permette anche di avere un ottimo alleato, un buon sostegno. Quando nel 2018 viene designato vescovo, arcivescovo di Milano, succede all'arcivescovo Arnolfo, come vi ho detto, viene sostenuta la sua elezione dai feudatari, dai capitanei, cioè i feudatari maggiori, e naturalmente questo mi permette di avere un notevole potere, di avere dalla sua parte grandi forze politiche e religiose, militari, e ti senti in campo in quel momento. Però cerca subito anche l'appoggio dell'imperatore. Infatti cercherà di avere un incontro con Corrado II e porterà a Corrado II anche un atto di fedeltà degli stessi feudatari italiani. In questo modo afferma la propria autorità personale e afferma l'autorità della cattedra ambrosiana su tutte le altre cattedre. Infatti è grazie a questo appoggio dell'imperatore che riuscirà a spuntarla in una rivalità accesa con Ravenna, col vescovo di Ravenna, per avere il privilegio di poter nominare re d'Italia l'imperatore. Sapete, l'imperatore scendeva in Italia per essere nominato imperatore, per avere l'investitura imperiale dal Papa, però veniva anche eletto re d'Italia, l'Italia che era ovviamente divisa, non era la realtà che noi conosciamo. E questo veniva fatto da un vescovo e c'era sempre questo contrasto tra Milano e Ravenna, che erano state capitali imperiali durante l'impero romano, e naturalmente riuscirà a spuntarla a Riberto. Riuscirà anche ad avere la possibilità di nominare i vescovi delle altre diocesi che rientrano in quel vasto territorio che va appunto dal Piemonte fino a tutta la pianura padana, ad eccezione di Como, Pavia e Mantova, quelle città che sappiamo che poi comunque furono dalla parte dell'imperatore nel momento della battaglia più o meno un secolo dopo. Però Ariberto si impegnò notevolmente anche come vescovo, anche nell'attività pastorale, non fu solo un uomo di potere. E nell'attività pastorale è importante per esempio la sua condanna del nicolaismo, cioè nella condanna del concubinato dei preti. Nel Medioevo non tutti seguivano rigorosamente la regola del celibato, erano numerosi i sacerdoti che prendevano moglie o comunque avevano delle concubine, e lui parteciperà al concilio che condannerà questa pratica e farà in modo che nella sua diocesi questo non avvenga. Che cosa fa per evitare che questo avvenga? Cercherà di dotare monasteri di congrui fondi per poter vivere in modo adeguato, per poter vivere dignitosamente senza avere l'aiuto di persone a cui si debbano legare questi religiosi, ma soprattutto svilupperà l'istituto canonicale, cioè fare in modo che i sacerdoti possano vivere in comunità, evitando così di dover cercare l'appoggio di una famiglia. Questo, qualcuno dice, questo Ariberto lo fece non del tutto, in modo del tutto disinteressato, perché è chiaro che i sacerdoti che si sposavano dovevano provvedere economicamente al mantenimento della famiglia, e poi il rischio era che i beni della Chiesa venissero poi destinati ai figli, e quindi veniva depauperata la Chiesa, veniva depauperata le sostanze della Chiesa. Per cui, ecco, qualcuno più malignamente dice che il vero motivo di questa presa di posizione fu questo. Altro momento importante della sua attività pastorale, religiosa, fu nel 1026, quando fu segnalato alla diocesi di Assisi, laddove si era sviluppata l'eresia dei Catari, a Monforte d'Alba, era sotto la diocesi di Assisi, c'era un notevole gruppo di persone che avevano aderito all'eresia dei Catari. Viene chiamato in aiuto Ariberto, che condannerà queste persone, le farà riportare, ci fu un vero e proprio assedio di questo castello di Monforte, verranno catturati i Catari e portati a Milano. A Milano l'intenzione di Ariberto è quella di convincere questi eretici a ritornare all'ortodossia cattolica. Non riesce con tutti ed è costretto dai capitani a arrivare all'uccisione, alla condanna al rogo delle persone che non abiurarono questa loro fede, mentre con il tentativo voleva essere quello di convincerli a rientrare fino alla Chiesa. Nel 1034, sempre in omaggio all'imperatore, addirittura si porrà alla testa di un esercito, troverà alleati fra altri feudatari e andrà a combattere in Borgogna per riconquistare la Borgogna al territorio dell'impero. E quindi continua questo buon rapporto tra il vescovo e l'imperatore. I rapporti però a un certo punto si infreneranno. Quando ritorna dalla Borgogna c'è il malcontento della nobiltà minore. La nobiltà minore ha appoggiato e ha offerto delle sostanze per organizzare questa guerra in Borgogna, però non ottiene nulla in cambio. E quindi Ariberto si trova a dover fronteggiare il malcontento di questa parte della popolazione. Chiama in aiuto Corrado II perché faccia da arbitro in questa contestazione, siamo nel 1037, quando arriva a Milano Corrado II si trova a dover fronteggiare, non soltanto dove intervenire, non solo in questo arbitrato, ma si trova a dover fronteggiare anche il tumulto popolare. E quindi fugge a Pavia e chiama in vita a Pavia l'arcivescovo Ariberto perché le spiegazioni di quello che sta avvenendo. Ariberto raggiunge l'imperatore, ma l'imperatore lo imprigiona e lo mette in carcere. Questa prigionia sarà breve perché Ariberto riesce a fuggire. Fugge, ritorna a Milano e qui trova ricompattate tutte le forze milanesi, quindi i grandi feudatari, la nobiltà minore, tutta la gente del borgo, tutti i cives, accanto a lui perché vogliono vendicare quest'onta che Ariberto ha ricevuto dall'imperatore. Ed ecco che allora Ariberto ritrova il suo potere nella città. Quindi Corrado assedia Milano, ma riescono a far fronte a questo assedio. Tra l'altro poi Corrado a un certo punto, visto che le cose vanno per le lunghe, lascia l'Italia, muore e nel 39 troviamo come imperatore Teodico III. In questo periodo, durante questo scontro, secondo la tradizione, Aliberto ha anche realizzato, ha inventato un carro da guerra. Il carro da guerra era già presente nelle milizie già in epoca antica, ma inventa quello che poi viene chiamato il carroccio. Carroccio che si trova come carro da guerra presso varie truppe dell'Italia settentrionale o centrale. E questo carroccio diventa il simbolo dell'identità e dell'unità civile di tutta la città poi in epoca comunale. Ora se noi leggiamo bene un po' tra le righe, vediamo che Aliberto, pur essendo ben lontano dal concepire una città di Milano come collibero comune, però in fondo già apre la via, prepara il terreno per quella che sarà l'organizzazione e il sistema comunale del secolo successivo. Dicevo, dopo, quando Aliberto rientra dalla prigionia, quindi nel periodo che va dal 37 al 39, fa realizzare una sorta di ringraziamento per la salvezza della città e per essere riuscito a sfuggire alla prigionia, a realizzare appunto la croce, quella che noi chiamiamo la croce di Aliberto. Questa croce è un po' un condensa un pochino quello che è il programma religioso e politico di Aliberto. È un'opera preziosa che vuole affermare il potere, vuole celebrare l'affermazione della città e della Chiesa Ambrosiana sull'imperatore. La Chiesa Ambrosiana è riuscita a sconfiggere l'imperatore. E nello stesso tempo vuole mostrare come la visione, vuole mettere in evidenza la visione che Aliberto ha del ruolo del vescovo. Aliberto già in un'altra opera, adesso passiamo avanti, queste sono tutte immagini prese da Vincenzo di Galliano, eccoci qua. Allora, questa è la croce così come la vediamo oggi. Già in un'altra opera, quella che viene chiamata, dopo torniamo, ecco, in quest'altra opera, questa è la coperta di un evangeliario, aveva fatto realizzare Aliberto per la chiesa cattedrale un evangeliario e una cassetta con un apparato iconografico che sviluppa il tema della morte di Cristo. E quindi anche qui cosa fa? Afferma il prestigio della Chiesa, il ruolo centrale del Vescovo nel processo di pacificazione. Infatti viene chiamata Pace dell'Uomo quest'opera, proprio per la scritta, si richiama la scritta che si trova sulla croce, Lex et Pax, che è appunto il programma spirituale politico di Aliberto. Vuole rimarcare il ruolo della Chiesa nel disegno della salvezza e rivendicare la specificità della Chiesa ambrosiana in linea con la sua azione pastorale. Aliberto è strumento della protezione di Cristo, quella protezione che Cristo accorda in particolare alla città e alla sua Chiesa nel corso del contrasto che lo ha opposto all'imperatore. ma è anche quel disegno più universale della Chiesa in generale. Ritorniamo alla croce. È un'opera che viene donata alla Chiesa di San Dionigi. San Dionigi sorgeva nella zona in cui attualmente si trova i giardini in Porta Venezia e il Museo di Storia Naturale. Ariberto aveva fatto costruire anche il monastero, aveva dotato questo monastero di notevoli sostanze, monastero in cui erano stati chiamati i Benedettini, e qui aveva chiesto di porre la sua tomba. Sopra la tomba verrà posta questa croce, croce che però ad un certo punto dovrà essere spostata di lì, perché alla fine del Settecento la soppressione dell'ordine monastico, che nel frattempo aveva sostituito i benedettini, cioè quello dei serviti, spostata la croce in Duomo, perché oltre ad essere stato soppresso l'ordine monastico, viene anche demolito tutto quanto il complesso, per far posto, appunto, come vi dicevo, ai giardini e al Museo di Scienze Naturali. Viene spostata prima il Duomo, poi San Calimero, e nel periodo dal 48 al 49 la croce viene tolta dal Duomo e viene requisita dal governo provvisorio, perché diventa il simbolo civico della libertà della città e la Lombardia, ovviamente, dalla dominazione austro-ungarica. Quindi la croce assume anche un valore civico, oltre che un valore religioso. Viene riportata nel 1870 in Duomo, dopo 100 anni viene sostituita in Duomo da una coppia e trasferita nel Museo del Duomo la croce, che però nel frattempo si è rovinata, ha subito numerose traversie e ha perso i colori, anche perché in origine la croce non era così soltanto in due colori con cui la vediamo oggi, cioè l'oro delle parti in rilievo e la parte brunita del rame, ma era anche colorata, quindi aveva una notevole policromia che dava anche maggior risalto alle diverse parti. E alcune parti di questa croce, montata, smontata, sono anche andate perdute. Tra l'altro, nella composizione originaria, disegni realizzati in epoche passate, pare che l'arcivescovo appoggiasse, non come in questa croce, sulla parte inferiore, sulla fascia inferiore della croce, ma appoggiasse su dei chiodi e su una catena. Questo era il simbolo della sua prigionia. Non solo, la catena, simbolo della prigionia, i chiodi, simbolo di quella, ricordavano quella reliquia che era stata portata in Duomo, il Sacro Chiodo, che ancora oggi si trova in Duomo. Direi adesso, se resistete, passiamo adesso torneranno un po' di più le immagini, passiamo a una lettura di questa croce. Allora, vediamo adesso una per una le diverse parti, le diverse figure, le diverse immagini che la compongono. È una composizione abbastanza articolata. Partiamo dal fondo, dal basso, perché partiamo da lui, dal nostro personaggio, da Alberto. Si trova ai piedi della croce. E troviamo sui due lati del suo capo una scritta Aribertus Indinius Archiepiscopus. Ecco, Ariberto si presenta come indegno. Probabilmente questa è un po' una non è non si considerava proprio indegno, è un'espressione retorica, perché naturalmente indegno solo perché si trova ai piedi di colui che è molto più grande di tutti e quindi ai piedi del Cristo. Ma se noi osserviamo attentamente la sua postura e la sua posizione e il suo sguardo, non è proprio così umile e umiliato. Allora, offre, è in posizione offerente, dunque ha questa lunga veste, indossa i paramenti sacri del vescovo, quindi indossa una tunica con delle lunghe maniche, una dalmatica con le maniche molto ampie, e poi sopra il paglio, la casula e il paglio con delle croci, e ai piedi ha delle pantofole rituali. Le pantofole probabilmente usavano durante i riti sacri. È offerente e offre questa dovrebbe rappresentare la città, o qualcuno dice rappresenta San Dionigi. Ecco, comunque la città o un simbolo della città. Ed ha il capo rivolto verso l'alto. Non è quindi in atto di sottomissione, quindi in dialogo diretto con chi sta sopra di lui, cioè con il Cristo. Con questa, non è un'aureola, questo quadrato dietro la testa, perché Ariberto non è morto, Ariberto è vivente e rappresenta la sua dignità vescovile da vescovo vivente. Quindi lui è il mediatore della nuova alleanza, mediatore tra la città e il Cristo, e su di lui convergono, lo si può vedere, ecco, su di lui convergono infatti le gocce di sangue che escono dai piedi di Cristo. Vediamo altre figure. Avanti, ecco, il sole e la luna, nei due cerchi che sovrastano, magari vediamo per avere un'idea dell'insieme, ecco, il sole e la luna in quale posizione si trovano? Si trovano proprio all'estremità superiore della croce, sopra il quel tau che sostituisce il cartiglio in cui è scritta, c'è la scritta Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Torniamo. Quindi, nell'estremità superiore, questi due simboli sono speculari, sono, ognuno tiene una fiaccola, una rivolta a sul lato destro, l'altro rivolta sul lato sinistro. Rappresentano il sole e la luna come nell'iconografia classica è una donna con una tunica con le maniche strette e un sopra la tunica indossa un ampio mantello che le copre anche il capo. È un'immagine che in fondo ci ricorda un po' le raffigurazioni mariane. E mentre con una mano tiene, mentre con la mano destra tiene la fiaccola, con l'altra pare rivolgersi al sole, in dialogo quasi con il sole. Sulla testa ha la faccia di luna, è una luna calante, quindi una luce flebile, debole, ed è comunque l'emblema con cui la luna viene spesso raffigurata. E la figura accanto invece viene detto la figura del sole, che è una figura maschile. Regge una fiaccola nella mano sinistra e ha altre fiaccole sulla testa. Le fiaccole sulla testa 6 più 7, perché la forza del sole è di 7 volte più forte di quella della luna. Sono elementi questi che sono comuni alla mitologia biblica, che appartengono anche alle altre culture, alle mitologie pagane. Qui assumono un significato particolare, ovviamente un significato cristiano. Rappresentano ovviamente prima di tutto l'ordine celeste e terrestre. La luna e il sole scandiscono il tempo. Dalla luna dipende poi anche l'indicazione delle feste. Non dimentichiamoci che la Pasqua viene stabilita in base al calendario lunare, ma anche nell'antichità le feste venivano stabilite sulla base del calendario lunare. Le mettiamo anche alle feste degli ebrei, sono un genere, seguono quel calendario. Il sole e la luna è quindi regolatrice del tempo ed è ricordatrice. Ancora oggi penso che ancora oggi molti contadini, ma tutti in passato, in genere, per decidere quando coltivare, quando seminare, guardavano le lune, il calendario lunare, proprio perché la fecondazione avviene in modo diverso a seconda di com'è la luna. Quindi ecco, fecondatrice. Il sole invece è la meraviglia del creato, è fonte di luce, fonte di calore, fonte di vita. Qui però assumono anche un altro significato. Il sole qui è la luce del mondo, la luce del mondo che si identifica con Cristo anche. Ed è qui luce del mondo, simbolo di Cristo e re della gloria. I due astri poi ricordano l'evento della morte di Cristo. Gesù, secondo il calendario ebraico, morì il 14 del mese di Nisan, nel plenilunio. E il sole invece ci indica l'ora in cui l'ora della morte, dell'agonia e della morte di Cristo. Abbiamo detto ci sono le 7 fiaccole. Secondo un Vangelo apocrifo, gli atti di Pilato, si dice che Gesù morì nella 7ª ora. Ecco perché delle 7 facce. Qualcuno vada a vedere, ma i sinottici non dicono la stessa cosa. Però in fondo ci si avvicinano, perché in Matteo e Marco si dice che dall'ora 6 all'ora 9 si fece buio e l'ora 7 si trova in mezzo. Luca scrive era circa l'ora 6 e quindi si avvicina un po' di più a quanto dice quel testo apocrifo. Quindi ecco, indica anche questo particolare, l'ora della morte o comunque quel tempo che corrisponde alla passione, all'agonia. La specularità, cioè che sono speculari, si guardano. La luna, perché? La luna è luminosa nella notte, e il sole luminoso nel giorno, quindi in pratica sono complementari. Ma la luna è anche la sposa del sole e si identifica con la Chiesa che è la sposa del sole Cristo. Proseguiamo. Altre figure? Maria, questa, e Giovanni. Riprendiamo ogni volta però la croce intera, che così ognuno vede come dove collocarli. Quindi abbiamo Maria sul lato sinistro e Giovanni sul lato destro del Cristo. Maria con la tunica che è lunga fino ai piedi, con un mantello molto ampio che si divide in numerose pieghe, che la copre anteriormente fino alle ginocchia. Il capo è coperto da un velo che fa quasi da sciarpa, che le copre anche la gola. Regge il mantello con la mano destra e con la mano sinistra se la porta al petto. Tra l'altro notate, la mano sinistra è più grande rispetto alla destra. Questa è l'unica manifestazione di dolore che noi vediamo in questa figura. La figura di Maria quindi non rappresenta il dolore. Ha un'espressione abbastanza forte del volto, è decisa, non è affranta dal dolore, ma ha uno sguardo fisso all'infinito, sta guardando oltre, sta guardando avanti. Mentre Giovanni, anche lì vestito con una tunica, con un mantello, tiene il capo inclinato, mostra molta più preoccupazione, ha lo sguardo smarrito e si sostiene la guancia con la mano destra, mentre nella sinistra legge il Vangelo. Questi due personaggi che cosa rappresentano? La Chiesa, Giovanni con il Vangelo e quindi la testimonianza della vita e del significato della morte di Cristo, e in questo Vangelo c'è l'annuncio della buona novella, e la Madonna rappresenta la Chiesa in quanto madre di questa Chiesa. Maria qui è speculare a Gesù più che a Giovanni. Non è orante, non è dolorosa, infatti vi dicevo all'inizio che in quest'epoca inizia una devozione nei confronti della croce e si tende a mentre prima non veniva fatto, si tende a raffigurare l'umiliazione e il dolore del crocifisso. In questo caso, nella Madonna, e vedremo neanche in Cristo, mostrano però questo dolore. In un certo senso è ancora legato a un'iconografia precedente rispetto a quella del monachesimo, dell'XI-XII secolo. Quindi ancora ben distante da quello Stabat Mater dolorosa che ha composto Jacopone da Todi. Proseguiamo. Ecco, qui vi faccio vedere questo disegno, che è interessante. Quando hanno, nel 1997, hanno fatto tutto un lavoro di recupero, o meglio, negli anni 90, nel 97 è stata esposta. Quando hanno fatto in quegli anni tutto un recupero, un restauro di questa croce, naturalmente sono stati fatti numerosi studi, e da studi fatti qualcuno ha arrivato a poter dire che innanzitutto mancano delle parti e quindi quindi completa. Abbiamo perso degli elementi abbastanza interessanti e preziosi, ma soprattutto si dice anche, vedremo dopo quando esaminiamo proprio la figura del crocifisso, che il costato non ha piaghe. Molto probabilmente, cioè, dopo non viene il motivo per cui non è stata disegnata la piaga del costato di Cristo. Vengono però poste ai lati, sotto il capocroce, quello in cui si trovano le braccia e poi la Madonna e San Giovanni, probabilmente c'erano delle figure di Longino, il soldato romano che colpì Cristo al costato, e di quell'altro soldato che gli diede la spugna di questo cacetto nel momento in cui chiede da bere. Sono parte, delle parti però che sono andate perdute, come pure è andato perduto. Ecco, notate che qui ci sono i due capicroce, nei due capicroce doveva essere inserita una scritta in verticale, quale sicuramente, secondo appunto gli studiosi che hanno esaminato quest'opera, probabilmente c'era la scritta Santa Maria, SCA, no? Abbreviato Maria, in riferimento alla Madonna, e Sanctus Ioannes, in riferimento a Giovanni, nella parte, sull'altro lato. Proseguiamo. Ecco, infatti qui vi mostra la croce attuale e vedete che mancano dei pezzi di doratura. Avanti. Vediamo adesso, allora, il titolo. Titulus, col termine titulus viene indicata questa iscrizione che abbiamo già, in cui vi ho già detto all'inizio. È posta sopra il capo, non dentro un cartiglio come siamo abituati a vedere normalmente sulle croci, ma dentro un cao. E mentre ai piedi, perché è interessante vedere così massimo. Allora andiamo sulla croce intera, ingrandiamo questo particolare. Allora, i piedi del crocifisso appoggiano su un, quello che viene chiamato scabello, in pratica una specie di sgabello su cui è appoggiato il Cristo in croce. E qui, se osservate bene, questi croci, questi piedi divaricati, con le gocce di sangue che escono dalle ferite, formano una A, una grande A. La tra i piedi del crocifisso e il bordo inferiore, mediante due fiocchi di sangue che convergono verso la figura di Aliberto, no, abbiamo già stabilito il sangue che cade su Aliberto e fa da mediatore. Ecco, questa A è in monogramma di Adamo, che sa indicare l'umanità di Cristo. Cioè Cristo figlio dell'uomo, mentre questo sgabello, questo poggiapiedi sa indicare la sua dignità divina e lo dice figlio di Dio, invece lo dice figlio dell'uomo. Del resto noi sappiamo, secondo la tradizione, la croce sul Golgota viene piantata sulla sepoltura di Adamo. E quindi ecco il richiamo ad Adamo. Per cui la Tau, che indica il titolo che viene dato al Cristo, e la A sono in stretta correlazione tra di loro. Indicano che il cielo, come dice Isaia, il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. E poi ancora San Paolo, come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceviamo la vita in Cristo. Vediamo adesso in particolare il corpo di questo crocifisso. Ci state ancora? Allora, questo corpo vi ho detto non ha la ferita sul costato, ci sono le braccia, ecco. Le braccia, come vi ho fatto vedere in quel disegno ricostruttivo, sono state accorciate rispetto all'originale. Per cui ecco, avevano ovviamente una maggiore ampiezza che noi purtroppo non possiamo più avere visione. Ci sono delle mani smisurate, delle mani accoglienti, con un pollice divaricato, l'unico elemento di tensione che mostra appunto la tensione di questo corpo che sta morendo. Se noi lo guardiamo attentamente, vediamo l'immagine completa. Se lo guardiamo bene, vediamo che in fondo in questo corpo non ci sono grandi segni di sofferenza. Vediamo sì le ferite delle mani e dei piedi, del sangue che gocciola da queste ferite, ma non si nota sofferenza, non si nota il dolore. Il torace è semplicemente così, leggermente arcuato. Questo perché? Perché si vuole già far presagire la vittoria sulla morte. La morte c'è stata, ma poi c'è stata anche la resurrezione. Quindi già preannuncia quell'avvenimento. Il corpo è cinto dall'intero, da questo lenzuolo, che è il lenzuolo con cui Cristo viene raffigurato normalmente sulla croce, ma ci ricorda anche l'esempio di Gesù. Prima dell'ultima cena ha lavato i piedi ai suoi discepoli e li ha asciugati con un lenzuolino, il lenzuolino che qui ritroviamo. La composizione dei capelli e della barba esaltano l'armonia delle forme di questo viso e rappresentano la misericordia divina. E qui direi di aver esaminato un po' tutta quanta la croce. La croce del Palio, potremmo dire, è del tutto simile a questa. Quando nel 34 viene deciso di trovare, realizzare quello che sarebbe stato il trofeo da assegnare alla contrada vincitrice, quella croce che viene anche esposta sul carroccio durante la celebrazione della messa e durante la sfilata, ecco che si è pensato di ricorrere proprio a questa immagine. il pittore venne data commissionata al pittore Gian Santurri la realizzazione del disegno da cui poi ricavare la croce. Come io ho cercato di dirvi, spero di essere stata abbastanza chiara, questa croce ha un significato simbolico religioso molto forte, e l'abbiamo visto appunto dalla simbologia di ogni singolo elemento, ma ha avuto nel corso dei secoli anche un valore civile molto importante. Abbiamo visto, vi ho detto, che in fondo rappresenta anche un po' il programma politico di Ariberto che si fa da tramite tra la città e il Salvatore, ma che comunque è il capo di questa città e che nella città vuol mantenere l'ordine, vuol mantenere la legge. Più avanti nei secoli diventa anche simbolo di libertà. All'epoca di Ariberto è comunque anche simbolo di libertà, perché la fa costruire proprio dopo la sua liberazione. Quindi legame sì con l'imperatore, ma anche autonomia e libertà rispetto all'imperatore. Per cui la croce condensa in sé tutti questi valori, tutti questi elementi. Per cui, ecco, probabilmente hanno pensato che fosse questo il simbolo ideale da utilizzare durante la sfilata. Alla croce è poi legata anche tutta una, alla croce di Carroccio intendo, è legata anche tutta una liturgia, c'è cioè una veglia della croce, quindi viene comunque recuperato anche quello che è il significato religioso. Ed è giusto e bello che sia così. Però questa croce, realizzata nel 1934 sul disegno del Turri, si rovina in poco tempo, perché era stata realizzata con formelle di gesso ricoperte da una lamina di rame dorato e brunito. E andiamo avanti e vediamo adesso la croce. Ecco, questa è la copia che c'è in Duomo a Milano, dove hanno riportato e ricomposto la tomba di Ariberto. Avanti. Ecco, questa è la croce, quindi abbiamo questa e poi un'altra immagine più recente. Questa è la croce del Palio. Quindi dicevo, realizzata in gesso con questa lamina, nel giro di poco tempo, dura resiste un paio d'anni e poi si rovina in modo tale da non poter più essere usata. Nel 1937 viene affidata allora all'artista Luigi Stai, un artista milanese che si era diplomato all'Accademia di Brera e che aveva anche fatto un corso di oreficeria, era anche molto abile nella lavorazione del rame, del ferro, dell'argento battuto, e ha realizzato questa nuova, la nuova copia, quindi sempre questa è a colore. Una nuova copia fatta sempre rispettando il disegno del Turri, ma da quello che ho letto, e poi io vorrei che intervenisse anche la signora Sai, che magari può dire qualcosa di più, andò spesso in Duomo per vedere la croce e potersi far ispirare dall'originale, da quella che era proprio la croce di Ariberto. Fece il lavoro in sei mesi, quindi fu un lavoro molto rapido. La croce è sempre riportata poi, ecco, io ho parlato sempre della parte metallica, ma la croce è poi riportata su una croce lignea rinnovata, no? Quindi c'è la parte metallica in dorata e un supporto ligneo. E si mette a aiutare in questo lavoro nella parte lignea fu affidata al fratello, il fratello Umberto. Quindi ci fu un lavoro di grande impegno. Il 6 febbraio del 1937 consegnò la croce ultimata e poté essere usata nella sfilata di quello stesso anno. E lui stesso, durante un'intervista, ha detto con orgoglio che aveva ricevuto un compenso di 1.200 lire, una notevole cifra per quell'epoca. Ci sono delle differenze rispetto alla croce di Riberto. Le differenze non moltissime, perché tutto sommato, guardandola così, senza un confronto diretto, si possono vedere quasi identiche. Però ecco, in questo caso il costato di Cristo sanguina. Qui Cristo è realizzato secondo quella che è l'iconografia a cui noi siamo più abituati. Poi non c'è solo quel semplice lenzuolino legato davanti, ma è un lenzuolo molto più ampio che copre fino alle ginocchia il corpo del crocifisso. Non ci sono le gocce di sangue che dai piedi ricadono su Ariberto. Ariberto poi qui poggia su un pavimento, a differenza dell'altra croce in cui si può tornare a vedere la croce. Ecco, qui Ariberto appoggia su quella fascia dorata della croce, però vi ho detto, in origine, secondo alcuni vecchi antichi disegni, appoggiava su una catena. Quindi invece nella nostra croce appoggia su un pavimento. Una cosa vorrei invece dire, per cui ecco, questa, ripeto, la nostra croce la vediamo qui in una cartolina abbastanza recente, in quella precedente probabilmente risale alla fine degli anni 30, perché qui la croce è un allestimento che è stato fatto davanti al Palazzo Vittorio, al Palazzo d'Italia, quindi risale a quel periodo storico. In senondario, i calchi di questa croce, cioè della croce fatta nel 1937, furono poi donati al Museo Civico. Infatti c'è una lettera dell'architetto Sutermeister che ringrazia il ragionier Pino Mocchetti. Pino Mocchetti perché? Perché era un uomo di Pavia e aveva contribuito al pagamento di quest'opera. Quindi Pino Mocchetti che cosa fa? Pensa di donare al museo i calchi di questa opera, che potrebbero magari essere oggetto di un'esposizione. Io avrei terminato la mia relazione, non so se sono in grado, direi a questo punto, ecco, passiamo a vedere altre immagini, perché ho parlato di Saito, questo è il signor Sai, quindi io chiederei alla signora Sai.
La signora sa che ci ha davvero, ci ha gentilmente concesso questi. Sì, è la figlia, venga signora, che davvero, davvero, venga. Mi fa piacere, ci ha colpito questo.
Ecco, qui sono interessanti queste immagini perché ci mostrano la croce quando fu realizzata. E di chi sono, signora?
Il suo papà
e suo zio, quindi sono Luigi Sai e Umberto Sai, che hanno realizzato la croce.
Bello.
E io ho detto qualcosa di sbagliato, nel mio commento.
Dove è stata realizzata?
A Milano.
A Milano.
Luigi.
Anche perché Luigi Sai era milanese, la sua formazione era venuta all'Accademia di Brera, abitava sempre abitato a Milano e se non sbaglio è venuto a Lignano seguendo la figlia che si è sposata qui. Ecco, queste sono altre opere realizzate. Ecco, non so se qualcuno di voi ha presente la statua della Minerva in il Corso della Libertà, certo, a Pavia. Ecco, anche quella è un'opera di rivestimento metallico, quindi tutto il lavoro metallico è opera di Luigi Sai. Ecco, qui vedete tutti i disegni preparatori e questi sono nel palazzo comunale, il nostro palazzo comunale.
Nella sala degli stemmi,
sì,
è quello che era il consiglio comunale.
Ecco, si ripetono queste immagini. Quindi, scusami un attimo, qui già inserita sulla croce trilobata. Qui una sfilata. Ecco, qui sono, qui potete vedere appunto i vari pezzi prima ancora che venissero montati.
Non si sa, è stata trovata, no?
Invece, ma sarebbe dovuta essere consegnata in chiesa, cioè in chiesa a San Magno, invece è sparita.
E la notte.
E poi sarebbe fatta.
Ho fatto sparire anche dei panini, ho fatto sparire il cartellare.
Va bene, ma
la storia del palio è piena di queste cose.
È palio, eh?
No, ti racconta il fatto.
Ti racconta il fatto, no? Ai ragazzi, dice. Però poi è successo anche quello.
Questa cosa è vera,
sì. È il rastaio.
Sì, abbiamo visto, sì, ci ha lasciato il silenzio, ci ha lasciato tutto il materiale.
Perché qua si vedono delle cose molto interessanti, cioè quelli seduti sul carroccio che noi non mettiamo mai o quasi mai.
E gli angiolotti,
personaggio,
tutte le parrucche.
E anche i comandi della battaglia.
E le frange? E le frange? Manca niente. Terribile questa.
E poi il bello delle parrucche.
Parrucche.
Ma ti sta prendendo il
caffè? Li menzogni. Ma è presto. Caso per me.